è un lavoro reale, non è un lavoro che vi può dare la prova. Le prove non avvengono tramite questi mezzi, non possono avvenire tramite questi mezzi. Dovrete giustificare e sapere voi qual è stato il lavoro fatto da chi ha fatto la scelta, da chi ha assemblato queste foto e questi video. Dovete entrare con la vostra immaginazione nel lavoro di criterio usato per poter fare per poter costruire, è una costruzione, questa virgolette prova. Quindi su questo già lo dico in anticipo, io chiedo che non vengano utilizzate come prove questi tre DVD, mentre invece vi invito a guardarli per quanto attiene la riscontro con i testimoni. Allora, con i testimoni e con la scelta diversa, nel senso che fortunatamente anche le difese hanno portato altri DVD, altre foto, credo, no? Abbiamo inserito dei filmati anche costruiti da noi, come sono stati costruiti a PM, ormai una volta aperta questa strada, però a voi può essere utile qualcosa. Per esempio, guardare con attenzione alcune cose che noi abbiamo dovuto guardare e che sono, per quanto attiene al ragazzo che difendo, dico ragazzo 36 anni, non so quanto più c'ha, che è Alberto Funaro, purtroppo dobbiamo andare a cercare tutti, vi dico una cosa, all'inizio quando è stato arrestato abbiamo fatto la richiesta al Tribunale del riesame di revoca della misura cautelare, il pubblico ministero è venuto in aula con una foto che avrete, che io per facilità le vedo meglio nell'analisi questa della relazione tecnica che ha depositato il pubblico ministero. C'è una foto dove il Funaro guarda dentro una macchina, probabilmente la Fiat Brava, e quella era la prova che il Funaro era presente, e poi è diventata la prova che il Funaro ha partecipato all'incendio di questa Fiat Brava. Quella foto è il parallelo di quella di Carlo Giuliani, perché presa in quella visione di fronte, la persona, a parte che si vede benissimo dall'espressione, visto che l'espressione è importante anche per l'interpretazione del reato del 419, è una persona che curiosamente guarda in modo curioso dentro la macchina. Per l'accusa è la prova che partecipava a quell'azione. Quando si vede il filmato, si vede il Funaro che sta lì davanti, gente che arriva e comincia a spargere qualcosa, probabilmente per poi incendiarla, guarda, quando vede gente che arriva, alza la testa, si vedono benissimo le sue mani, sempre con lo scudo, poi su questo scudo parleremo, non è il Funaro, ma è quella persona che l'accusa dice che è il Funaro. Ora vi faccio l'appunto che fece l'avvocato Raffaella Molteto giorni fa, dicendo, intendiamoci, che quando parlo del mio assistito dico quella persona che l'accusa intende che sia il mio assistito. Quella persona che guarda in questa macchina, che è ancora integra e non è bruciata, ha in mano il famoso scudo e ha l'altro braccio libero, guarda la macchina, appena vede avvicinarsi altra gente, si gira e se ne va. Questo io non so se dovrò far vedere i filmati dopo, oppure c'è il CD di Funaro. Che cosa significa questo? È la prima prova che appunto le foto e i filmati non visti bene ingannano l'occhio umano. Perché dire che questa persona ha partecipato all'incendio ed è un capo d'accusa di questa macchina è assolutamente non credibile se si vede il filmato, perché correlando il filmato con la foto si capisce che quella foto è stata tratta da quel filmato. Per cui lì la persona assolutamente non tocca neanche la macchina. Ma dovrei dire, guardiamo un po' il giro che ha fatto il Funaro. Eh sì, perché è più facile incriminare quelli di cui si è pensato di aver trovato l'identità e dire che in tutta Europa con queste riunioni delle polizie non si è riuscito, no, perché chi deve essere qui incriminato e colpito sono gli italiani, quelli che contestano sono quelli che possiamo punire meglio. Funaro già è stato punito perché purtroppo, e sono altre le ragioni, ha dovuto lasciare il lavoro. Però questa vicenda ha influito moltissimo sulla sua psicologia e sul suo modo di vivere, in quanto persona già toccata, e lo vedremo perché ce lo dicono i testi. Comunque, se vogliamo fare un excursus tra quello che dicono i testi e quello che dicono le foto o i filmati, ve lo dico prima in generale. Il Fumaro appare una persona che finalmente, dopo anni che sta in un lavoro molto opprimente per lui e soprattutto evidentemente è una persona che non è violento, non è una, questo ce lo dice la testa del posto di lavoro, questa signora Mioli che è venuta a testimoniare. Il Fumaro, quello vero, è una persona tranquillissima, è una persona che non viene trascinata neanche in quelle che sono le lotte sindacali sul posto di lavoro, è una persona che sta male, così ci viene descritta. E quindi è una persona totalmente diversa da quella che si possa pensare che sia una persona che è accusata di un reato così grave. Ma al di là di questo, che influenzerà poi evidentemente quello che dirò sulla personalità dell'indagato, dell'imputato, però andiamo a vedere realmente che cosa questo Fumaro fa. Questa persona viene indicata come Fumaro. Intanto noi siamo dobbiamo, per dovere difensivo, e giustamente dobbiamo rilevare che l'identificazione, partiamo prima da quella, della persona non è stata fatta con crismi scientifici come così si pensava, perché ci hanno qui descritto, la mia memoria difensiva è molto leggera, però dice la conclusione, la memoria difensiva è stata presentata dall'avvocato Multedo a mia firma, dove faccio riferimento ai criteri non scientifici che ha utilizzato questa polizia che si dice scientifica. Neanche i RIS avrebbero fatto questo, ossia hanno messo a confronto tre figure, non mettendo tra loro a confronto le figure. Vi ricordo il 14 giugno quando è venuto, quando sono stati sentiti, o il 12 luglio, adesso ritrovo giù. Dunque, i testi, Abate e Passaseo sono quelli di Brescia, mentre Campasso e Cavalera sono i testi venuti il credo 12 luglio, e che ci hanno fatto capire che i loro criteri non erano poi così scientifici. Hanno messo a confronto tre foto, non a confronto tra loro, tre foto con la foto del Fumaro, con la foto della carta d'identità del Fumaro, comunque le foto che ha potuto avere la polizia, la Digos, nel momento in cui è stato arrestato. Allora, non c'è stato nessun confronto fra le tre foto chiamate A, B e C, e qui faccio riferimento alla relazione tecnica, e infatti ho fatto le domande, parliamo del 12 luglio 2005, quando sono venuti a testimoniare Passaseo e Campasso, e anche Cavalera, credo, i quali avrebbero fatto questa analisi delle foto. Allora, intanto il loro giudizio finale è quello di probabilità non completa, eppure si trovano davanti anche l'individuo del quale devono dire se è uguale alle foto. Nelle foto trovano delle possibilità di somiglianza relative al naso, alla fronte, e quella che è un criterio usato da queste persone, da questi scientifici, che è quello di osservare che distanza ci può essere tra il naso e le labbra. Questi non sono criteri scientifici, perché avrebbero dovuto avere degli strumenti per fare queste analisi, e non solo andare ad occhio e per esperienza, perché loro, parlando, dicono che si va ad occhio ed esperienza. Si fanno delle riunioni col dirigente ogni volta che si analizza un dato e si vede se si concorda. Io non credo che in questo ci sia nulla di scientifico. Se voi date uno sguardo da profani, come siamo noi, tra la persona che appare in tante foto, in diversi atteggiamenti, e quello che appare come la persona la persona che viene identificata come Funaro è quello che appare nella sua foto propria, fatta dalla Digos anche nella sua casa, è evidente che c'è una grande somiglianza, ma non è assolutamente prova che siano la stessa persona, non lo possono dire neanche loro, danno un grado di probabilità. E quando uno dei giudici ha chiesto se in questo processo hanno avuto dei gradi di probabilità completa rispetto ad altri, dicono di sì, i gradi di probabilità completa l'hanno scritto, probabilità completa, nel senso di dire similitudine, penso, ma neanche usano questa espressione. Per cui per Funaro non danno un livello di probabilità completa o di compatibilità, diciamo, completa tra le foto e la persona, sempre in foto. Tra l'altro, allora andiamo a vedere se dei testi lo riconoscono. E qui nasce questa storia di non so se è un ispettore abate, che comunque è già in pensione quando viene qua, ma ricorda perfettamente, e poi alla fine non è più perfettamente, viene qui il 14 giugno del 2005, e Abate dice: ma io potrei averlo visto in qualsiasi altra parte, comunque dopo che ho visto il giornale il sabato, la domenica dei fatti, ci ho pensato su e ho capito che quello doveva essere quel postino che avevo visto con la Vespa con l'istituto delle poste, perché l'ho riconosciuto dai capelli. Alla domanda se lo ha visto in altri posti e in altre occasioni ha detto no, una volta sola l'ho visto. L'ha visto una volta sola, allora di spalle, ha visto soltanto i capelli. Questa cosa non combacia con quello che dice il pubblico ministero quando chiede, quando vuole illustrare gli episodi in cui il Funaro o le prove che raggiungono il Funaro, quando dice è stato riconosciuto perfettamente da Abate. Come l'ha riconosciuto Abate se l'ha visto soltanto di spalle una volta? Ma questo non basta, gli si chiede a Abate, appunto, si conferma che l'ha visto una volta di spalle, però lui dice: so che molte persone hanno telefonato alle poste per dire che l'avevano riconosciuto quella foto come il postino delle poste. Allora gli si chiede chi gliel'ha detto e dice: me l'ha detto la signora Mioli, che è la responsabile dell'ufficio del personale, adesso si chiama risorse umane. Le persone non sono più persone, sono risorse, sempre per quel concetto che un essere umano non esiste più, ma siamo solo strumento di produzione. Le risorse umane, la capa del personale, diciamo, dopo varie domande, dopo che il PM ha finito, per il PM non c'era più bisogno di fare domande, viene fuori e dice: no, io veramente non sono io che ho ricevuto le telefonate delle persone di Brescia che dicevano che questa foto assomigliava al Funaro, al nostro dipendente, me l'ha detto un altro signore che è il direttore diretto, quello che coordina i postini. Questa difesa ha chiesto allora di sentirlo questo direttore, sembrava che la volta dopo dovesse essere sentito, nessuno si è pronunciato, non è stato sentito. Allora che significa questo? Che quello che ha detto Abate, quello che ha detto la Mioli sono cose del relato, sono cose riportate da chiacchiere. Addirittura uno degli agenti, qual è, Passaseo, ha detto: sì, ma erano voci, sia la signora Mioli che Passaseo erano voci che correvano. La signora Mioli dice: erano voci, gli ho fatto la domanda, voci di corridoio? Sì, erano voci di corridoio. Allora, le voci di corridoio sono diventate telefonate precise. Le telefonate precise, chi le avrebbe raccolte non è stato sentito. Il Abate prima dice che riconosce la persona, ci ha pensato pure parecchio, perché chissà quanti postini avevano i capelli rasta fino alle natiche in quel periodo a Brescia, ci ha pensato parecchio. Dopodiché lui non l'aveva mai visto, l'aveva visto una volta sola di spalle. Dopodiché andiamo a vedere un altro elemento: la sua macchina è stata vista nei pressi di un centro sociale 3 mesi prima di Genova. La sua macchina stava vicino a quel centro sociale, si presume che il Funaro stava dentro il centro sociale. Però quando ha fatto quel rilevamento di questa macchina che apparteneva a Funaro, non ha visto Funaro. Il PM ci dice: l'ha visto al centro sociale a fare la riunione. Non è vero, non lo dice Abate, non c'è scritto in nessun rapporto. È stata vista la sua macchina, macchina che, guarda caso, quando è stato arrestato Funaro si è detto che era stata vista in via Solferino a Genova. La cosa ha scritto in quei giorni di Genova: è stata vista la macchina di Funaro in via Solferino. Dopodiché al riesame al Tribunale di Libertà è uscito fuori che via Solferino era Brescia. Quindi nei giorni di Genova la macchina di Funaro era a Brescia, in via Solferino a Brescia. Allora accertate queste cose, perché il PM mi rinvia a giudizio il Funaro? Perché ci sono tante foto. Queste foto ora le andiamo a vedere, e i filmati. La prima, ve l'ho detto subito, la Fiat Brava con Funaro non c'entra niente, perché in effetti non l'ha neanche toccata, perché si vede che guarda e le mani ce l'ha, una allo scudo e una libera quasi dietro. Quindi questo reato non gli si può contestare. Non parliamo delle bottiglie Molotov che avrebbe tirato in concorso con quelli che stavano a Marassi. Ora io vado saltando, ma poi ve le leggo una per una le foto. Mi spiace, dovete sopportare. Allora, a Marassi che cosa succede? Viene invaso l'androne, viene aperto il portone, vengono, forse hanno liberato qualche detenuto, c'è stato l'assalto a questo carcere. Vediamo le foto, e ci sta un blindato dei carabinieri dalla parte oltre, un isolato che non so che sta a fare lì, sembra quasi una stalla che sta in mezzo alla strada. I manifestanti stanno da quest'altra parte, in discesa, da una strada in discesa, vedono il carcere di Marassi, perché se non stavano in cima a questa strada non l'avrebbero visto, perché c'era questa costruzione che, non essendoci andata, non so che cos'è, una costruzione tra i manifestanti. Che cos'è? Ah no, perché pensavo che lo sapeste. C'è questa strada in discesa da dove scendono, poi vediamo come, alcuni manifestanti. Questa costruzione in mezzo alla strada, poi c'è il marciapiede col palazzo dall'altra parte, lì dove passano le macchine, ha fatto vedere l'avvocato Rossi oggi, dove le macchine passavano tranquillamente, anche quel signore col cane. Che cosa fanno questi manifestanti dove c'è la figura rappresentabile come Funaro? Il Funaro intanto sta facendosi accendere una sigaretta, quello che dicono che è il Funaro, da un signore anzianotto, su un angolo a sinistra in cima a questa strada. Si fa accendere la sigaretta perché non si capisce questo signore anziano, o era un poliziotto o è un signore che stava lì, e lui si fa accendere la sigaretta. Da questa posizione si gira, vede che alcuni hanno cominciato a prendere i due cassonetti, uno celeste e uno verde, si accoda sempre con lo scudo in mano, qua chi me lo tocca, con lo scudo in mano, aiuta con una mano a far scendere questo cassonetto, rotolandolo, non distruggendolo, dandogli fuoco, buttandoci qualcosa sopra, no. Rotolano, perché si rotola un cassonetto davanti a un pulmino dei carabinieri? Non certo per mandarglielo addosso, tant'è vero che non ce l'hanno mandato, l'hanno fermati, per non farsi colpire nel caso che quelli che stanno lassù, nel cucù, io lo chiamo così, questo buco da dove escono di solito con i fucili, e allora si coprono e vanno avanti con questi cassonetti. Il Funaro con una mano si accoda. Quando arriva a metà, il cassonetto viene fermato, quello celeste un po' più giù e quello verde dove sta a Funaro un po' più su. E lui, questa persona, scende, continua a scendere la strada, a un certo punto vede che si tirano dei sassi, si curva, poggia lo scudo e tira un sasso. Ma dove lo tira? Non lo tira, e né poteva tirarlo, impossibile, addosso al carcere, perché c'era questo edificio di mezzo. Lo tira verso dove sta andando o sta ripassando il pulmino dei carabinieri, che ha fatto la conversione e se ne sta andando. Ossia, l'unico sasso tirato, perché si vede dalla... Ecco, adesso qui vedete questi cassonetti, ma prima si può vedere un po' più su? Un po' più su, perché c'è vicino al semaforo, all'inizio, c'è questo ragazzo che dicono Funaro, che sta con una persona anziana. Ecco, vedete qui a sinistra? Lui starebbe, quello col fazzoletto, ecco, sempre col famoso braccio, che poi parliamo pure del tatuaggio. Questo signore vestito di celeste con un giacchetto grigio sui fianchi, evidentemente Funaro si sta facendo accendere una sigaretta, quindi non è neanche interessato a quello che avrebbero fatto. Poi però si sposta e vede che stanno tirando giù dei cassonetti, e lui, questo personaggio con lo scudo, va, dà una mano, va lì al cassonetto verde e dà una mano, solo una, perché c'ha sempre lo scudo come i ragazzini, se lo tiene ben stretto, e dà una mano a girare questi, che non sono neanche distrutti, si possono solo rialzare e mettere a posto, e dà una mano a tirare giù. Questo lo fanno tutti, tutti questi delinquenti criminali stanno facendo questa azione, che è sicuramente di difesa rispetto al presupporre che lì ci stanno dei carabinieri. In fondo a questa strada, il cassonetto non arriva alla fine, in fondo a questa strada, non so se hanno tirato o hanno messo dei fumogeni o è stato tirato un lacrimogeno, perché a un certo punto qui c'è un rumore come di uno sparo e la voce di una donna che dice assassini. Quindi probabilmente non sono stati così inattivi i carabinieri che stavano nel pulmino, o hanno tirato un lacrimogeno di cui si vede il fumo, o hanno sparato, perché uno che urla assassini e si sente, non so se c'è un po' più giù, si sente a un certo punto assassini dopo lo sparo. Non so se l'avete sentito. E quindi questi ragazzi, che sono dei criminali, dei delinquenti che nessuno fermava, stanno facendo questa, ecco, quella cosa gialla è una costruzione che impedisce a chiunque di entrare nel carcere. Tanto è vero, ecco, questo è il pulmino dei carabinieri che decide di fare la... Anche i cani. Questo è l'inizio, vedete che il personaggio con lo scudo sta con un signore anziano. Di chi è il cane che si abbaia? Guardate questo carcere com'è strutturato, con questa costruzione davanti. Non si sente questo spazio, quello che c'ho io. Spero che loro abbiano gli originali. Che cosa serve portare questi cassonetti e poi lasciarli là? Ossia, se avevano lo scopo di assalire il carcere, li devono portare fino alla porta, non so come facevano con quella costruzione. Li portano a titolo di difesa, appena vedono che i carabinieri se ne vanno, li lasciano lì. Ossia, la volontà e la soggettività di queste persone, a che cosa è tesa in quel momento? È tesa a evitare di prendersi un colpo o un lacrimogeno o qualcosa che può essere sparato, perché vengono lasciati lì quei cassonetti, staranno fermi lì, il verde è più su e il celeste è più giù. Dopodiché si vede questa persona sempre con lo scudo che arriva all'angolo finale della strada e tira un sasso, proprio lo prende a terra, posa lo scudo e tira un sasso. Ma com'è che questa persona tira un sasso dovendolo prendere da terra? Torniamo indietro, piazza da Novi. Ah, lì PM, ah, si vede lui che disselcia il selciato, le mattonelle dei giardinetti di piazza da Novi. È vero, avrà commesso questo danneggiamento, ma perché l'ha commesso? Ossia, chi è che sta lì a piazza da Novi a quell'ora che non è successo niente? Queste persone, che non sono tutti vestiti di nero, tant'è vero che ci sono quelli con le magliette verdi, quelli con i pantaloni rossi, poi li vedrete, i caschi gialli, i caschi rossi, non erano assolutamente tutti vestiti di nero. Quelli vestiti di nero, secondi dopo, facevano i tamburini, facevano un corteo a parte, però non fa niente. Ognuno può andare come gli pare, spero che almeno i vestiti, ognuno si possa mettere vestito come gli pare. Però il discorso qual è? Che questo soggetto, identificato per Funaro, sta lì. Dovrebbe essere venuto da Roma, secondo l'accusa, e si mette lì e si mette con questo, a vedere queste che tirano fuori queste mattonelle. E questa persona prende e tira fuori mattonelle. E poi che ci fa? Perché non c'ha un zainetto dove metterseli dentro? Se lo scopo di tirar fuori mattonelle in quel momento è quello di premunirsi di armi per poter fare dei danneggiamenti, anzi per fare delle devastazioni, perché non c'ha uno zainetto, perché non se le porta dietro? E se ha partecipato a questo tipo di danneggiamento, ha tolto addirittura, ha divelto un palo, che ci ha fatto? È rimasto lì. Ossia, io credo che questo sia solo la dimostrazione del danneggiamento per il danneggiamento, ossia non c'è nessuna giustificazione, né può essere inquadrato in una volontà di devastazione. Le mattonelle e il palo rimangono lì, nessuno le usa, anzi pochi minuti dopo, un'ora dopo, viene divelto, rotto il vetro del Credito Italiano lì vicino, dove non c'è la figura di questo personaggio neanche a pagarla oro. Sono due o tre persone con le magliette colorate, con dei bastoni, perché lo dicono anche gli agenti che se capitano lì, che rompono le vetrine sia della Firpo sia della banca. Lo stesso abate dice che la foto dove lui riconosce quello che sarebbe il funaro è una foto presa dopo che sono state rotte le vetrine, perché certo con un calcio all'indietro non si spacca le vetrine antiproiettili delle banche in tanti punti come questa. Ecco, con un calcio di questo tipo sbilanciato, questa è solo un'emulazione di quel ragazzo che si sente quel giorno così caricato e che va ad emulare quelli che sono gli spaccamenti già effettuati. Allora potremmo dire che questo è un atteggiamento da persona che ha rafforzato, se l'avessimo visto prima mentre rompevano sì, ma una persona che passa dopo e vuole fare la sua figura dando un calcio perché magari è esaltato, e poi nelle attenuanti lo diremo, nella richiesta attenuante dobbiamo fare questo appare, va lì e dà un calcio sbilanciato all'indietro, nessuno ha una forza così da poter rompere una vetrina, ma ce lo dice anche Abate, non era possibile, quella una vetrina che era già rotta e che purtroppo l'orologio che sta accanto alla vetrina non si vede l'orario, perché di quegli orologi di quel tipo che è morto pochi mesi fa, che ha inventato orologio con le cosette che scendono giù, e quindi appare sempre come questi digitali, appare sempre un 3333 o 98, non si capisce qual è l'orario, ma siccome da altri filmati PM hanno desunto che l'orario sono le 12:19 o 21, perché sono i due minuti durante i quali sono state spaccate queste vetrine alla Firpo e il Credito Italiano, a noi sta bene uguale, non fa niente, tanto questo personaggio, come risulta dalle testimonianze e dalla foto, non è quello che ha distrutto questi vetri della Firpo, né quello, perché non appare in altre foto in quei momenti, perché in due minuti hanno potuto distruggere delle vetrine così grandi, anche quelle della banca, ma in un secondo questo ragazzo ha fatto un gesto che è stato fotografato, bravo il fotografo che ha riuscito a prendere questa foto che ha un che di artistico, ma che dimostra da sola che non è possibile fare quattro buchi dentro un vetro con un calcio, soprattutto da parte di una persona che non c'ha in mano niente, che non aveva in mano niente e che anzi mentre disse il ciava le mattonelle, invece di prendersi le mattonelle si è messo uno scudo. Dopodiché per tutta la manifestazione, tranne quel momento in cui si appoggia un cassonetto per aiutare anche in un'altra parte e in quello davanti al carcere dove non poteva mai arrivarci, tant'è vero che dopo che ha tirato quel sasso verso il pulmino che stava facendo, che aveva già fatto la conversione, quindi sempre lì vediamo la preoccupazione di non essere né travolto al pulmino né di dover subire eventuali rappresaglie, dopodiché non è tra quelli che vanno avanti oltre quell'edificio e vanno a tirare bottiglie oppure altri sassi contro l'edificio. Non so gli altri che hanno fatto questa cosa, perché si sono trovati senza i carabinieri davanti e anche loro un po' pensando siamo soli, stiamo vincendo, hanno tirato due sassi e due bottiglie che non hanno scalfito assolutamente la istituzione carcere, perché quando parliamo di devastazione e saccheggio dobbiamo anche pensare che la volontà non è quella che, come si dimostra qua, è dimostrativa. Da queste foto una persona che ha l'animo sereno vede che queste sono le solite manifestazioni dimostrative di tutti i manifestanti di tutto il mondo. Non è che qui hanno fatto una cosa speciale. chiunque si trova davanti, se è un contestatore, davanti a un'agenzia del lavoro interinale, come si dice adesso, all'epoca a Roma fu distrutta addirittura la Gabbetti, che compra appartamenti, perché? Perché mancavano le case per gli studenti, venivano affittati a 1 milione al mese i lettini dentro gli appartamenti vicino all'università, era un modo di protestare contro queste grandi multinazionali che